Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, ben ritrovati, Ave Maria.
Anna, sì, dicevo appunto se lo facessi tu, siccome in ordine alfabetico, no? Prima viene la A, poi viene la C, per cui prima Anna e poi Claudio, allora.
Ah, io ho già salutato, ho fatto, adesso mi metto in ascolto, ti ringrazio, infinitamente commossa.
Ma senti, io, siccome siamo in famiglia, diremmo così, la famiglia degli ascoltatori della radio, Buon Consiglio, per cui queste cose ce le diciamo perché con chi dobbiamo parlare? Con quelli che non ci capiscono, dobbiamo parlare con quelli che sono di famiglia, per cui dovremmo capirci, dovremmo intenderci, no? Sento che si sta parlando dell'anniversario della liberazione. Diciamo che sarebbe, quell'anniversario lì sono, mi sembra, 70 anni, no? Dovrebbe essere 70 anni, perché dal 45, sì, si festeggia il 20, cos'è, il 25?
Eh sì, l'anno
25,
prossimo, sì.
la liberazione. Allora, no, però il fatto è che se uno, diciamo, è intasato di parole degli uomini, e allora non capisce mica tanto bene qual è il problema reale, perché dico liberazione da che cosa? Vorrei sapere, no? Liberazione da chi siamo stati liberati? No? Io non capisco questa liberazione proclamata, decantata e rivoltata e insomma, è sempre aggiornata. Ma io diciamo non capisco questa cosa, no? Non siamo liberati un bel niente, cioè, è come dire, no? Che ci siamo liberati da Belzebul. Ho capito, ma fosse vero, ma diciamo, però abbiamo a che fare con Lucifero, con Satana e con tutti gli altri, per cui ma dico, non vorrei sapere da chi ci siamo liberati noi. È una cosa talmente stolta, no? Ma talmente stolta perché ci vantiamo di essere stati liberati, ma non ho capito ancora da che cosa. Perché quelli da cui ci siamo liberati, secondo questo pensiero, erano degli assassini, erano dei crudeli carnefici, no? Erano dei personaggi terribili. E allora poi cosa è successo? Che siamo stati liberati, da coloro che poi ci hanno portato nell'altro fosso. Perché in pratica, se pensiamo che uno è liberato, cioè è libero conosce la verità, cioè la verità vi farà liberi. Nella menzogna siamo sempre schiavi della menzogna, noi non siamo liberi da un bel niente perché continuano a dirci balle. E noi ci crediamo, per cui non siamo assolutamente liberi, non siamo stati liberati. Lo diano da intendere a coloro che si lasciano intendere perché credono di essere stati liberati, ma in realtà non è così. La Madonna, pensate che la Madonna Fatima dice, il comunismo diffonderà i suoi errori nel mondo. Ora, noi praticamente abbiamo avuto la liberazione diciamo, da degli assassini e poi abbiamo votato delle leggi che sono più assassine di quelle di prima, perché ammazziamo i bambini nel grembo delle madri, no? La legge per l'aborto da che parte viene? Per cui diciamo che ne avrà fatti fuori 40 milioni di persone, ma i comunisti ne hanno fatto fuori ancora di più, però naturalmente per interesse si deve parlare soltanto di un diavolo, no? Tu immagina che che Lucifero denuncia Satana, dice siete della stessa razza, poi no, siete, ecco, loro ne hanno fatti fuori, diciamo, 10 volte di più, e possibilmente è meglio non parlarne, no, perché altrimenti la gente si agita, no? Ma adesso vediamo un po' da che cosa ci siamo liberati. Non siamo liberati da niente, siamo ancora schiavi della menzogna, perché cambia governo, ma la menzogna è sempre la stessa, no? Non è che cambia qualcosa, no? Siamo sempre là. Praticamente finché noi siamo contro Gesù Cristo, che è verità, è inutile che mi si parli di liberazione. Gesù Cristo è venuto a liberarci, vero? Io sono la via, la verità e la vita. Tutti gli altri liberatori, diciamo che sono, cioè si professano tali, ma in pratica non lo sono, perché tu finisci fuori da un fosso e entri dentro nell'altro, no? Come se l'altro fosse meglio di quello precedente. E per capire ancora meglio la cosa, vediamo un po' che cosa significa, ecco, quanto vi sto dicendo, no? Un giorno Suor Consolata Betrone, cappuccina, che aveva una mistica, vero, che parlava con Gesù, il quale le ha donato un bel dono da diffondere nel mondo intero, quello dell'atto di amore continuo, cioè Gesù Maria vi amo, salvate anime, Gesù Maria vi amo, salvate, un atto di amore incessante. Vabbè, allora questo era negli anni però della prima guerra mondiale, che sia la prima guerra mondiale, adesso comunque era durante una guerra, io adesso non vorrei dire una sciocchezza, non ricordo, comunque era durante una guerra mondiale, o la prima o la seconda, non me lo ricordo, forse era la prima. Ma allora lei, che era la confidente di Gesù, un giorno le dice: Gesù mio, dice, ma tu non puoi permettere che tutti i nostri giovani siano tutti quanti in trincea, in guerra, cioè le braccia che devono lavorare sono tutte quante in guerra, dice, ma non è possibile, cioè, è una cosa terribile, non potresti far qualcosa per farla finire questa cosa qua? Dite Gesù cosa risponde, cioè la verità, no? Gesù è verità, state attenti cosa risponde. Questa guerra l'ho permessa io, cioè non l'ho voluta, ma l'ho permessa io. Allora immaginarsi questa poveretta, cioè, che guarda con occhi stupiti, dice, ma come è possibile che Gesù permette queste cose? E dice, sì, l'ho permessa io, perché vedi tutti questi giovani che tu mi dici che sono in trincea, se li avessi lasciati a casa sarebbero marciti nei loro peccati. Così, dice, ho mandato i miei cappellani in mezzo alle file di questi soldati, i quali naturalmente hanno capito che non si sa mica se si torna a casa, per cui si confessano, si pentono dei loro peccati, ecco, sono lontani dalle fidanzate che aspettano, che però facciano peccati anche a casa con queste fidanzate. Pensate un po' che oggi ti dicono che non è mica vero, per cui Gesù dice sarebbero marciti nei loro peccati. Allora, così dice, in questo modo, dunque, le ragazze pregano, digiunano, fanno, si confessano, piangono i loro peccati, e supplicano che i loro fidanzati tornino a casa, ovvero per formare una famiglia. Queste sono le fidanzate. I genitori che hanno i figli in guerra, che cosa fanno? Veglie, rosari, processioni, lacrime, penitenze. Signore, fa che i nostri figli tornino vivi a casa. Cioè, cosa dovevo fare io? Ecco, per far pregare questa gente, per farli smettere di peccare, cosa dovevo fare? Pensa un po' alla pedagogia di nostro Signore, no? Adesso diciamo che noi siamo messi peggio, perché il Signore, diciamo, permette che i giovani marciscano nei loro peccati. E la Madonna viene a dirci che i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, per cui praticamente siamo schiavi del peccato e il nemico sta facendo vendemmia, e noi parliamo di liberazione. Ma dunque, se uno è senza cervello e senza fede, può anche crederci. Io personalmente mi sento più oppresso di prima, perché mentre prima almeno c'era questo timore. E la Madonna a Fatima viene a dire: finita questa guerra, se non smetterete di offendere Dio che è già troppo offeso, ne scoppierà una di peggiore. Vedete, cioè, se guardi a colui che ci libera, alla madre di colui che ci ha liberato veramente, ecco, che cosa sono venuti a dirci? Delle cose che certamente nella radio, nella televisione, nei giornali ne parleranno mai, perché queste cose, noi siamo uno stato laico, per cui queste sono cose che a noi non ci riguardano e dobbiamo continuare con il tritatutto a massacrare gli abitanti, come dire, i cittadini e, diciamo, e gli italiani che abitano, poi è una questione anche europea, ma dico, noi siamo combinati così. Qui praticamente si marcisce nei propri peccati, divorzi, separazioni, convivenze, altro che comunione, ma non vedete cosa pensa il Signore. Dice, marciscono i loro peccati. Adesso, se noi pretendiamo di aumentare la putrefazione, diciamo che possiamo inventare qualcos'altro, ecco, ma diciamo che la putrefazione produce gas, no? Il gas serve per bruciare, per cui noi bruceremo nel gas che abbiamo prodotto, Per cui liberazione, proprio non se ne parli proprio di liberazione, perché io proprio non ci credo, sono tutte balle, siamo stati liberati da quello là. Noi siamo stati catturati da qualcun altro e siamo ancora, diciamo, siamo ancora schiavi della menzogna. Cioè, se la verità vi farà liberi, la menzogna vi farà schiavi della menzogna. Io non mi sento libero guardando a Gesù Cristo, ma assolutamente non mi sento libero da, diciamo, dagli uomini ingrati, dagli uomini blasfemi, dagli uomini che continuano a gridare a morte Gesù Cristo. Ecco, pertanto non mi si parli di liberazione, questo è un pensiero personale, ma ve lo passo, diciamo, se pensate, se c'è qualcuno che anche ascolta e che ha da illuminare e dire qualcosa di contrario, ci provi, vediamo se riesce, no? Perché dovrebbe smentire tutto quanto è stato detto, ma mica da me, da Gesù Cristo, dalla Madonna. E nel Vangelo che noi sentiremo, dice, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Allora, chi crede in me non avrà sete mai, non avrà sete di potere, non avrà sete di carne, non avrà sete di tutte le cose bestiali che stiamo facendo, perché il Signore è vita, per cui se stiamo con Lui non ci manca nulla e se fossimo veramente liberi ci faremmo governare dal liberatore, dire Signore, le tue leggi, le tue parole sono parole di vita eterna, qui ogni governo che passa sono leggi contro leggi, riforme delle leggi, e cosa vuoi riformare? Ma riformate la zucca, non vedi come siamo combinati, no? Che c'è un popolo allo sbando, ecco, e noi stiamo a guardare le partite di calcio, no? Secondo me il diavolo gioca a calcio con le nostre anime, perché siamo veramente stolti. Ecco, e questo era soltanto uno, diciamo, un pensiero, era una provocazione provocata dalle chiacchiere che sento dire e dagli annunci che sento fare, no? Io so che soltanto la verità mi renderà liberi, e qui passiamo da un bugiardo all'altro, e poi diciamo addirittura e cantiamo la liberazione, ma fammi la carità. Dice, questo è un discorso che non è politico, vero? Questo è un discorso religioso, perché noi abbiamo i giovani, ma non solo i giovani, anche i non giovani, che marciscono nei loro peccati e non hanno neanche intenzione di pentirsi, quello è il peggio, per cui un tempo del genere vedremo che cosa provoca. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa ne inizierà un'altra, noi ne abbiamo fatto di peggio, cosa scoppierà adesso non lo so, ma certamente non sarà qualcosa che costa meno della prima e della seconda, ma sarà quella che costa più della prima e della seconda sommata insieme, più il resto, perché uomo avvisato, mezzo salvato, noi praticamente ci siamo allontanati da Dio, addirittura l'Europa che non vuole riconoscere le proprie radici cristiane, immaginate che polvere, cioè abbiamo fatto veramente una, come si può dire, una composizione esplosiva che ci esploderà veramente all'interno delle nostre nazioni, anticristo. Se io sono la verità e non uccidere è un peccato mortale, vero? Noi abbiamo fatto le leggi per uccidere e per fare i peccati mortali, e addirittura lo Stato paga. Pensate un po', mi sono liberato da Belzebul e c'ho tutto, c'ho Satana, Lucifero e tutti gli altri che sono, diciamo, ancora, a parte che non mi sono liberato da nulla, perché sono tutti presenti e tutti operanti, vero? Se Padre Pio ebbe a dire che se i demoni si materializzassero e ognuno fosse, diciamo, di spessore come la punta di uno spillo, pensate un po', dice, oscurerebbero il sole. Voi immaginate che liberazione è la nostra, non si vede manco il sole di verità. Difatti, a parte il sole, quello che abbiamo sopra la testa, ma dico, non vediamo più il sole di giustizia, il sole di verità, abbiamo perso di vista il nostro divin salvatore. Ecco. Dice adesso, Anna, ti ho rovinato la giornata.
No, assolutamente. Ma no, Claudio, perché dico, chi non vuol capire, non vuol vedere, poverino, è cieco, è sordo, cosa ti devo dire? Cioè, veramente, ci rendiamo conto di essere immersi nel marciume, sommersi? Come si fa a non considerarle queste cose? Cioè, veramente,
sì. Penso un po'.
È incredibile.
Il Papa Paolo VI dice, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, immaginassimo se affumicata la Chiesa come saranno affumicati poi quelli che sono fuori dalla Chiesa, no?
Certo.
Se il fumo è entrato, vuol dire che è entrato dal di fuori, no? Vuol dire che fuori c'è il fumo, e poi è entrato anche in Chiesa, ma diciamo se è entrato anche in Chiesa, dico, ma viene da fuori però.
Ovvio, sì, certamente, quindi hai occupato ogni spazio, ogni...
Ma sì, scandali, cose che succedono, allegria, cantiamo ragazzi, rallegratevi, misericordia, sì, quale misericordia, pentirsi bisogna, allora scatta la misericordia, noi non ci pentiamo e vogliamo avere il perdono, continuando ad offendere colui che ci perdona, non funziona questa cosa. Bene, Anna, allora leggiamo la prima lettura.
Sì, certo, il rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo che Santo Stefano muove gli scribi e i farisei scuote profondamente i presenti, che fremono di sdegno, mentre lo sguardo del protomartire è fisso al cielo, all'eterna dimora a cui anela. Sant'Efrem scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e a indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione.
Finché il Signore gli ha aperto gli occhi. Ma non so, dico, mentre tu leggevi, Anna, sembrava, quello che abbiamo detto prima, poi è stato detto anche dopo, in pratica. In quei giorni Stefano diceva al popolo, diciamo, noi parliamo al popolo, agli anziani, agli scribi, ma cioè, quello che stiamo dicendo vale per tutti gli uomini, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che annunciavano la venuta del giusto, del quale voi siete ora diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E questa qui è proprio adatta, vero, per il 21 aprile del 2015, questa prima parte, perché è proprio così. In pratica, testardi, cioè, non è bastata una guerra, ne è scoppiata un'altra, testardi, incirconcisi nel cuore, cioè il cuore che non ama, il cuore che non ama la verità, il cuore che non ama l'amore, testardi e incirconcisi nelle orecchie, non ascoltate, opponete sempre resistenza allo Spirito Santo e anche alla sua sposa, vero? Pertanto queste parole sono proprio adatte per il giorno di oggi, testardi e incirconcisi nel cuore, testardi, come i vostri padri, per cui così siete anche voi, è vero, quali dei profeti non hanno perseguitato, il Signore ha mandato i santi, Ecco, i santi che sono venuti a dirci queste cose, a mostrarci come si fa, e sono stati perseguitati. Voi pensate, Padre Pio è stato perseguitato. Padre Pio, no, che era un santo, un gigante di santità, perseguitato. Ma capite, allora, se i santi sono perseguitati, vuol dire che si dà via libera, diciamo, a chi? A coloro, ai demoni, perché voi resistete a coloro che sono venuti a salvarvi. Come i vostri padri, voi siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quale? E si uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Scusa, i peccati mortali condannano a morte Gesù Cristo. A morte Gesù Cristo è libero Barabba. Per cui, traditori, Giuda, perché abbiamo promesso, siamo traditori, abbiamo promesso, giorno del battesimo, giorno della cresima, rinuncio a Satana e a tutte le sue... Ma cosa abbiamo, ma dov'è che abbiamo rinunciato, che stiamo facendo quello che dice lui, traditori, vero, mamma mia, è terribile, no? È che se uno legge non capisce quello che legge, è come se non avesse letto, no? Traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante gli ordini. Allora, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me. Va bene, uno di questi piccoli accoglie me, e chi ammazza uno di questi piccoli ammazza me. Ci vuole tanto capirlo, ma bisogna che qualcuno te lo spieghi, perché ma è possibile? Certo che è possibile. Vedrete quello che ci arriverà sulla testa, noi altri ce lo meritiamo, e come ce lo meritiamo, e credo che sarà una cosa terribile, ma veramente terribile. La Madonna Teresa Muscoli ha detto che i morti, i vivi rimpiangeranno i morti. Voi pensate un po', noi stiamo sfidando Dio. Traditori, vero, testardi e incirconcisi nel cuore. La legge, avete ricevuto la legge mediante ordine date dagli angeli e non l'avete osservata, ma questa legge che dice non ammazzare, non desiderare la donna da altri, vero, non santifica la festa, vero, ama Dio sopra ogni cosa, cosa ne abbiamo fatto noi di questa legge, è vero? Non l'abbiamo osservata, per cui siamo diventati traditori e uccisori. Ecco, cari miei, se uno legge e sta attento a quello che legge, capisce, ma se non capisce niente, continua a pensare che il Signore non dica nulla. Ecco, tutte queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma sapete quanti digrignano i denti? Mamma mia, non le vogliono sentire queste cose, eh? Tu, io qualche volta queste cose le ho dette anche, che c'erano presenti personaggi, però non mi hanno più invitato, per cui digrignavano i denti, ma cosa è venuto a dire quello lì? Ma che storie, bisogna mica fare i terroristi. Vabbè, vedete che terrorismo faranno a casa nostra, visto che non l'abbiamo capita bene. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra, e disse, ecco, contempli i cieli aperti. Tu contempli i cieli aperti quando contempli la verità. Se non contempli la verità, tu i cieli li hai chiusi, perché tu preferisci la menzogna alla verità. Pertanto, altro che cieli aperti, si spalancheranno le l'inferno si spalancherà, e la Madonna Fatima ha aperto, diciamo, aperto le mani, vero, le braccia, e si è aperta la terra e ha spalancato l'inferno e ha fatto vedere dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E dice, erano così tanti, ma così tanti, che erano come le faville di un grande incendio. Capite? Chi le conta le faville di un grande incendio? Ecco, ha mostrato. Per cui Stefano ha contemplato i cieli aperti, la Madonna Fatima ha mostrato l'inferno aperto, dove finiscono le anime dei poveri peccatori, e il peccato che manda più anime all'inferno sono i peccati della carne, oggigiorno. Ma che scherziamo? Ma addirittura le propongono per legge, insegnano ai bambini all'asilo già le porcherie, cioè bisogna scandalizzare anche i piccoli. Per cui Gesù ha usato delle parole terribili, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, stiamo tentando Dio. Guardate, non vi meravigliate di quel che ci accadrà, perché lo meritiamo proprio, stiamo cercando di sprofondarci in quell'inferno aperto, no? Mamma mia, poveri noi. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi, perché non vogliamo sentire la verità, ma voi sapete oggi sti discorsi che stiamo facendo, la gente oggi, ma anche quelli che vanno in chiesa, si turano le orecchie, ma dice non le vogliamo neanche sentire noi queste cose qua, quello è impazzito, ecco, per cui bisogna lapidarlo, e se non te posso lapidare con le pietre, ti lapido con le calunnie, ti lapido in qualche altro modo, diciamo Stefano, ecco, lapidato, ecco, allora, e si misero a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, pensa un po', per il martirio di Stefano Saulo è diventato quel che è diventato, vedete, ha testimoniato la fede e ha dato la sua fede a colui che non ce l'aveva, perché io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano. Stefano ha creduto, amato, sperato, e cosa ha fatto? Per quelli che non credevano, Saulo ha avuto la grazia veramente di vedere, di credere, di amare, di morire martire anche lui, come Stefano, che aveva offerto la sua vita anche per lui. Ecco. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo morì. Saulo approvava la sua uccisione. Sì, prima, dopo avrà pianto anche lui quello che ha fatto, no? Dice, guarda un po', il Signore, come lo immaginavo io, non era lui. Ecco, il Signore è come me l'ha mostrato Stefano, che è morto per amore di coloro che non credono, non adorano, non sperano e non amano. E così, vedete, le parole bisogna sempre pesarle, già stare attenti a quello che leggiamo, anche perché se la parola di Dio è parola di vita eterna, vuol dire che quello che mi dice oggi non è roba vecchia, è roba di oggi. C'era uno Stefano a quel tempo, ce ne sarà un altro a questo tempo, c'era un Saulo a quel tempo, ce ne sarà un altro dopo, ma dico, ste cose non cambierà nulla, ecco, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ecco, il salmo responsoriale. Nelle tue mani affido, Signore, affido il mio spirito. Vuoi leggere tu, Anna?
Sì, certo.
Così cambiamo la voce un po'. Mm-hmm.
Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia.
Proprio è una meraviglia di grazia leggere e pensare a questo salmo, vero? Cioè, sì, per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Allora, questo qui è un salmo riferito al Signore. Però, dice, il Dio, la Madonna Fatima, viene a dire, no? Il Signore vuole che si diffonda nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Allora, vedi qua. Sicuro rifugio, qui diciamo si parla del Signore, ma poi il Signore ci ha donato una madre, e questa madre dove questo cuore immacolato, dove ha abitato Dio, questo cuore tutto dello Spirito Santo, è un sicuro rifugio, perché come lei ci ha dato Dio, ci ha dato Gesù Cristo, noi non possiamo inventare o pensare che ci sia un'altra via. Se Dio ha stabilito di venire a noi attraverso il cuore immacolato di Maria, Sant'Agostino dice che Maria prima concepì nel cuore e poi nel grembo, capite? Allora, il Signore ha scelto quella via lì. Ora, se noi fossimo più umili e anche un po' più intelligenti, diremmo, pensa un po', il Signore ci ha dato l'entrata e ci ha insegnato la strada che ha percorso Lui per venire a noi, e dice, ecco, voi adesso percorretela al contrario, cioè, per arrivare a me dovete percorrere la strada al contrario. Infatti, chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E dove ti troverai? Al Calvario, con la Madonna che ti porta al Redentore, colui che ti apre le porte del cielo, e il buon ladrone c'è entrato perché si è pentito. Allora, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Ma capite, questo sicuro rifugio e questo luogo fortificato è il cuore immacolato di Maria, che il demonio non ha mai potuto entrare in quel cuore. Per cui è un luogo fortificato, un luogo di salvezza, è rupe e fortezza. Per il tuo nome guidami e conducimi, è venuto a dirci queste cose, noi ancora non le abbiamo ben capite, ma però noi presuntuosi pensiamo di essere buoni cristiani e anche molto intelligenti, a me non risulta. Alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele e non infedele come noi nei suoi confronti, io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. Qui, nelle tue mani affido il mio spirito. Intanto bisogna vedere se tu credi di avere uno spirito, perché anche quello è un problema, no? Se sei senza fede, se sei diventato di carne, diremo, la carne che è in stato di putrefazione. Nelle tue mani affido il mio spirito, ma io ce l'ho sto spirito, ma che spirito c'ho io? Ce l'ho lo spirito, per cui devo dire, la carne non giova a nulla, dice il Signore, è lo spirito che conta. Il tuo spirito a chi l'hai affidato? Al demonio l'hai affidato? Gesù ti ha riscattato, ma tu però sei tornato a diventare schiavo. Ecco, e il tuo spirito l'hai affidato a qualcun altro, non a colui che ti ha riscattato. Il Signore è fedele, se tu ti penti puoi tornare a Lui e puoi ritornare sulla strada che ti porta a Dio, ma se non vuoi entrare per quella via, ecco, c'è un sacramento che si chiama il sacramento della confessione, della riconciliazione. Se non entri là e non piangi i tuoi peccati, tu rimani morto. Tu praticamente respingi, ecco, ciò che ti è stato affidato, donato, e vuoi vivere libero di essere schiavo del maligno. Cioè, voglio essere libero di essere schiavo, pensa un po'. Esulterò e gioirò per la tua grazia, come lo ha fatto San Paolo. Cioè, quando uno si rende conto che stava male ed è stato liberato, è chiaramente che esulterà e gioirà per la grazia che ha ricevuto di essere stato liberato. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Però, vedete, guardate a lui e sarete raggianti. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, ma se io non guardo te non sarò mai raggiante, sarò sempre molto oscuro. Oggi i ragazzi dice, andiamo a messa? Mamma mia, fanno quasi dei ruggiti, ti guardano, abbassano la testa, dice non mi disturbare, cioè lasciami in pace, ho compiuto 18 anni, faccio quello che voglio perché voglio essere libero di essere schiavo. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia, fatti salvare, benedetto. benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglia di grazia. Ecco, ha fatto meraviglia di grazia, mi ha fatto il dono dei sacramenti, se sono malato posso guarire, ma se non voglio guarire resto malato. Anna,
eccomi.
Che si deve fare? Che si deve dire? Cosa? Io non lo so. Sono veramente, diciamo, angosciato. Voi pensate che io stia bene di queste cose? Io sto male, veramente sto male. Perché le penso, ma mi tocca anche dirle queste cose. Io sono il pane della vita, dice il Signore, chi viene a me non avrà più fame. Ecco, il pane della vita. Ma se mangi e bevi il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, mangi e bevi la tua condanna, per cui stai attento a quello che mangi, eh? Stai attento. Anna, adesso io mi fermo perché dice adesso.
Chiediamo
alla
regia ecco, un breve stacco musicale. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria. Ecco, permettimi Claudio di ringraziare la regia, che ci danno un po' di ossigeno, perché qui se no questo è questa concimaia, questa realtà così pestifera. Ci fa soffocare. Grazie, grazie per questo bel canto, grazie. Posso proseguire con la lettura del Vangelo?
Sì, sì, sì. Stiamo aspettando con ansia, perché Don Dolindo, che tutte queste cose praticamente le diceva, magari anche con altre forme, ma si spiega bene, sentiremo cosa dice.
Certo. Nonostante Gesù avesse compiuto molti e grandi miracoli, la folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuta da Mosè nel deserto. Gesù, però, risponde che la manna era soltanto una figura del vero pane del cielo, il pane della vita, che è lui stesso, Gesù vivo e vero. Nella Santa Eucaristia, infatti, è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi lo riceve non avrà più fame, e chi vi crede non avrà più sete. Accostiamoci spesso alla Santa Comunione per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. E rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai.
Leggi pure, Anna.
Proseguo allora con la meditazione di Don Dolindo, capitolo sesto, San Giovanni, pagina 1774. Il popolo non capì che sorgeva un'era nuova di grazie e che i riti e le figure si compivano nella realtà e che la realtà di tutta la legge era Gesù stesso, Salvatore del mondo. Non capì che per compiere davvero le opere di Dio bisognava riguardare Lui solo, che in esse era annunciato e figurato, e poiché Egli era venuto già e stava con loro, bisognava credere in Lui come il mandato da Dio. La legge, infatti, anche prima della venuta di Gesù Cristo, non aveva valore che per la fede nel futuro Messia. Ora che il mandato da Dio era venuto, la legge doveva mutarsi tutta in un atto di fede in Lui. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in Lui e con incoscienza pari all'ingratitudine gli disse: quale miracolo fai tu, perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo. Non terminarono la frase, ma volevano dire: tu, che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione? È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso a Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi? E non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso tanto da correre a lui per proclamarlo re. L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti. È evidente che questo stesso che il popolo riguardava, i miracoli, veduti solo da un punto di vista utilitario, e non li approfondiva per quello che significavano. Per esso quei prodigi erano fatti da un uomo e da un profeta singolare, ma non giungeva a persuadersi profondamente che quel profeta fosse il Messia. L'entusiasmo suscitato da un prodigio era superficiale e la fede del cuore era come un fiocco di neve primaverile che cadendo si liquefa. Quando Gesù disse esplicitamente che si doveva credere in lui come colui che Dio aveva mandato, il popolo credette di trovarsi innanzi ad un fatto nuovo, ad un problema arduo, ad una proclamazione che non poteva accettare senza miracoli, fatti per dimostrarne la verità, sembrandogli che il Messia avesse dovuto mostrarsi almeno alla pari di Mosè, per condurre la nazione in una nuova via di gloria. Anche in questa pretesa del popolo c'era una concezione tutta materiale del Messia, giacché esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero, come Mosè, e dovesse guidarlo con prodigi continui alla riscossa del giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, perché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. La manna che aveva dato Mosè non era il vero pane del cielo, ma ne era solo una figura, non era nutrimento dell'anima, ma del corpo. Non donava la vita eterna, ma sosteneva per poco quella temporale. Gesù Cristo era venuto dal cielo in terra per sostenere la vita spirituale di quanti avrebbero creduto in Lui e per sostenerla incomparandoli, incorporandoli a sé e diventando loro vita soprannaturale. In questo senso, egli poteva chiamarsi loro pane, perché li nutriva con la parola della verità e voleva diventare loro cibo vero, col dono ineffabile dell'Eucaristia. Adamo ed Eva erano stati nutriti dalla menzognera parola di Satana. Avevano colto e mangiato il frutto proibito ed erano caduti nella morte spirituale ed in quella corporale. Gesù Cristo, novello Adamo, voleva nutrire i suoi figli novelli con la parola di verità, che doveva elevarli al Padre e darsi come frutto di vita dall'albero della croce, dandosi come vittima immolata e come cibo di vera vita. Sentendo parlare di pane di vita e di pane che dà la vita al mondo, il popolo, che aveva fresco il ricordo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prese la frase in senso tutto materiale e credette che Gesù volesse rinnovare quel miracolo. Perciò esclamò con premura: «Signore, dacci sempre di quel pane!» Il Redentore li disingannò subito, aggiungendo che il pane di vita che voleva dare era lui stesso, un pane che avrebbe saziato l'anima, non il corpo, e che avrebbe estinto la sete della cupidigia e delle passioni con la prospettiva dei beni eterni, nella luce della fede. Un pane che, essendo un mistero di fede, avrebbe nutrito l'anima con l'atto di fede più bello, quello di credere senza vedere. E voi poi, soggiunse Gesù, avete veduto i miracoli che ho fatti e non mi credete, perché, come già vi ho detto, cercate il vostro benessere materiale. Volete vedere per credere, e siete tanto lontani dal credere, perché il vedere non è più fede. Gesù Cristo, dunque, come appare chiaro dal contesto, chiamandosi pane del cielo e cominciando a parlare dell'ineffabile dono che voleva dare, vi mette come fondamento la fede. Una fede che crede senza vedere. Una fede non sostenuta dai miracoli esterni, ma piena e completa nel più grande miracolo di amore nascosto. Diremmo quasi che era la prova a cui Dio sottoponeva l'uomo nella nuova legge. Adamo ebbe come prova la proibizione di un frutto bellissimo, la cui privazione esigeva un atto pieno di fede alla parola di Dio. Quel frutto non manifestava nel suo aspetto e nel suo gusto nulla che fosse nocivo e mortale, anzi, era bello e dilettevole. Eppure l'uomo, credendo a Dio, doveva privarsene. Il Signore diede all'uomo redento e rigenerato la prova opposta, un frutto di vita e di amore che non ha nessuna manifestazione esterna né di bellezza né di gusto, un frutto che deve essere colto con un atto di fede piena nella parola del Redentore. Adamo credette non a Dio, ma alle apparenze del frutto. Lo mangiò e cadde. L'anima nell'Eucaristia non crede alle apparenze, ma alla parola di Gesù. Crede e riceve la vita. La sua prova è quotidiana. Il suo Eden è la Chiesa, il suo albero di vita è l'Eucaristia, il suo frutto è Gesù nascosto dai veli del pane e del vino. Gli ebrei alle parole di Gesù rimasero increduli. Erano andati a lui con la pretesa di vedere dei miracoli e credevano di poter essi disporre del suo potere. Non ammettevano altro che quello che passava per la loro testa ed avevano sempre la presunzione di dover avere essi il diritto, di diritto i doni del Signore, nel modo che a loro garbava. Credevano quasi che il mondo si fermasse senza il loro volere. Per questo Gesù aggiunse: tutto ciò che il Padre mio mi dà arriverà a me, ed io non respingerò chi viene a me, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, poiché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto. Egli mi dona le anime di tutto il mondo. Egli le chiama. E quando esse vengono a me, io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. E questa è la volontà del Padre mio. E Dio la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno. E vuole che abbiano la vita in me e per me. Credendo in me, io li accolgo, li alimento di me con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me, risurrezione e vita, ed io li risuscito dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria. È il pane disceso dal cielo, è lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale, dipende dalla volontà del Padre e non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini senza distinzione di razza, li affratella perché Dio li chiama alla stessa fede nel Redentore e questi li accoglie, li nutre, li santifica. E vincendo anche la morte corporale, li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. Chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita credendo che Lui stesso, vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede solo un simbolo, un segno, un pane comune materiale, in realtà non crede in Lui e perciò non ha la vita. È evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in Lui in senso generale, tantomeno parla della fede di semplice assentimento a Lui Salvatore o di fiducia nei Suoi meriti, senza curarsi delle opere buone. Egli parla del pane di vita, dell'Eucaristia, ed asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente, il Figlio di Dio incarnato, crede in Lui, ivi presente, se ne ciba e dà la vita eterna. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in Lui, parla della fede nella sua vera, reale presenza, nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Ho terminato, Claudio.
È una meraviglia proprio ascoltare quello che ha scritto questo santo sacerdote, vero, Don Dolindo Ruotolo, che ha commentato, ma ha commentato cose che lui sperimentava, quindi tu non puoi parlare di cose che non conosci. Pertanto, quando questo cuore che ha amato Dio con tutte le sue forze, ecco, amando Dio c'è questo effetto dei vasi comunicanti, vero? Se io amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, vero? Vuol dire che Dio può entrare in me senza ostacoli, per cui godo della luce di Dio. Se mettiamo gli ostacoli non arriva niente, perché noi chiudiamo tutte le serrande, chiediamo, non permettiamo questo passaggio. E questo è triste, ecco, vedere come l'uomo non intende queste cose. Noi abbiamo bisogno di Lui, Lui ci ha fatti, Lui ci ha salvati, se vogliamo essere salvati, vero, Lui ci ha redenti e Lui ha preparato per noi un posto. Ecco, che tristezza, vero, sapere, tu prepari un posto per una persona, paghi con il tuo sangue il posto di quella persona offende colui che gli ha preparato il posto e lo ha pagato a caro prezzo e dice non lo voglio. Ecco, voglio essere libero di fare quello che voglio io e non quello che vuoi tu. Quindi, se Dio è amore e vuole che io ami e io non voglio amare, che cosa faccio? Odio l'amore. E come farò ad andare nel regno dell'amore se lo odio? Finirò nel regno dell'odio perché non ho voluto accogliere l'amore. cioè non è un gioco di parole, ma è una cosa logica, diciamo, è un calcolo che si può fare tranquillamente. Ecco, è triste vedere, difatti si patisce più si capisce, ma l'uomo è distratto da mille cose. Vedi le persone che continuano a guardare il cellulare se è arrivato un messaggio, continuano a guardare se qualcuno ha chiamato, ma cosa guardi il cellulare? Ma guarda la parola di Dio che è lampada ai tuoi passi, non il cellulare, no? Oggi non vedi soltanto gente che guarda, che scrive, che mamma mia, è proprio questa. Il nemico ci occupa, dice non guardate le cose di lassù, guardate le cose di qua giù, dove sono io il principe di questo mondo. Ma oggi è San Corrado da Parzam, è Santo Cappuccino. Io ho un pensiero che vi leggo, ma poi c'è Anna che ne ha un altro, sempre dello stesso santo. Questo qui riguarda la volontà di Dio. Ecco, questo santo Corrado diceva così: sono sempre felice e contento in Dio. Attenzione, sempre felice e contento in Dio. Se sei fuori di Dio, tu non sei né felice né anche contento. Credi di esserlo, ma in realtà ti accorgerai che questa felicità e questa contentezza che hai tu svanirà, mentre quella che vive in Dio la godrà in eterno in Dio. Allora, prendo tutto con gratitudine dal caro Padre Celeste. Siano pene o gioie, egli sa bene ciò che è meglio per noi, e così sono sempre felice in Dio. Mi sforzo di amarlo assai. Ah, questo è tanto spesso il mio unico affanno, che lo ami così poco. Sì, vorrei proprio essere un serafino d'amore. Vorrei invitare tutte le creature ad aiutarmi ad amare il mio Dio. Ecco, questi qui sono discorsi che fanno i santi, poi ascoltiamo quelli che fanno gli uomini. Dice, ma questo è un linguaggio, è un linguaggio che porta in su, quegli altri sono linguaggi che ti impantanano sempre di più. Ecco, adesso leggi invece quello del nostro messalino.
Certo, le frasi predilette di San Corrado da Parzam erano: su, su, in nome di Dio, come Dio vuole, sia fatta la volontà di Dio. Non si trattava di un semplice modo di dire, ma era quello che pensava, perché cercava in tutto solo la volontà di Dio. Al suo processo centinaia di persone testimoniarono che non solo non commetteva peccati gravi, ma evitava in ogni modo anche le più piccole imperfezioni. I suoi occhi erano lo specchio dell'innocenza. Egli aveva sempre il pensiero fisso in Gesù. E come il Divin Maestro era l'agnello immacolato venuto al mondo a togliere i peccati del mondo, così il Santo Cappuccino tentava di rendersi egli stesso immacolato e si adoperava per allontanare anche gli altri dal peccato. Il santo mostrava tanto orrore per il peccato che più volte fu visto piangere al pensiero delle offese che si fanno a Dio. Una volta diede a un confratello piangendo questo consiglio: quando in coro recitate il divino ufficio, abbiate sempre l'intenzione di espiare le offese fatte al Signore. I santi, mamma mia.
Queste sono parole che edificano, le chiacchiere ci riempiono solo la testa. Abbiamo mal di testa a forza di ascoltare chiacchiere, basta, basta. Solo tu, oh Signore, hai parole di vita eterna. Tutti gli altri hanno parole di vita terrena e non eterna. Ebbene, Anna, preghiamo e offriamo sacrificio anche questo, diciamo, anche queste sofferenze interiori, perché, come dicevo, quando vedi le cose come sono, vedi i fratelli che si ammazzano, vedi i fratelli che si annegano, dico, vedi i fratelli che si soffocano, e tu dici, guarda, e qual è il motivo? Perché non vogliamo dare retta al Signore? Ecco, guerre, ma che roba è la guerra? La guerra è mancanza di amore, e se c'è così, se ci sono così tante guerre, così tanti morti, e poi le facciamo anche negli stati dove noi pensiamo di essere in pace, ammazziamo i nostri figli, no? Li ammazziamo sia spiritualmente, quelli che sono vivi fisicamente, e li ammazziamo fisicamente quelli che hanno ancora di venire alla luce, ma sono sempre figli nostri. E visto che non abbiamo, vedete, il Signore dice, poiché non avete voluto i figli che io volevo far sbarcare alla pantelleria del vostro grembo, avete affondato le barche che si sono annegati questi figli, adesso mo vi riempio di altri figli che arriveranno e li accoglierete, e non sono neanche i vostri bambini che li avete ammazzati. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.